Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Fidatevi del ricordo di Dio. La sua memoria non è un disco rigido che registra e archivia tutti i nostri dati. La sua memoria è un cuore tenero di compassione che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male. Proviamo anche noi, ora, a imitare la memoria fedele di Dio e a custodire il bene che abbiamo ricevuto in questi giorni. In silenzio facciamo memoria di questo incontro. Custodiamo il ricordo della presenza di Dio e della sua parola. Ravviviamo in noi la voce di Gesù che ci chiama per nome. Così preghiamo in silenzio, facendo memoria, ringraziando il Signore che qui ci ha voluti e incontrati.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Gioventù che vivremo domenica prossima, Domenica delle Palme a livello diocesano, abbiamo aperto riascoltando un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato presiedendo la Santa Messa per la 31esima Giornata Mondiale della Gioventù che si è celebrata lo scorso luglio a Cracovia. Parliamo proprio di giovani nella prima parte del nostro incontro, in particolare di un gruppo di giovani che vive all'interno del Vaticano. Sono i cosiddetti chierichetti del Papa che vivono nel preseminario San Pio X, una realtà molto particolare che oggi conosceremo meglio. 5 di loro hanno compiuto recentemente, dal 20 al 24 marzo, un viaggio in Ungheria, accompagnati dal vicerettore Don Luigi Portarulo. Di questo viaggio e della loro esperienza come chierichetti in San Pietro hanno parlato al microfono della collega del programma ungherese Agnese Ghedo.
È una grande ed unica emozione, perché tutte le mattine servire i monsignori o i vescovi, a volte anche i cardinali, per esempio, come alcune volte è capitato, anche il cardinale di Budapest è venuto in basilica a trovarci, anche se non lo conoscevamo. Adesso lo conosciamo perché abbiamo avuto anche un incontro con lui e appunto lui ci ha accolto, abbiamo parlato e ci ha raccontato anche molto della storia di Budapest. È un'emozione unica perché non è da tutti stare in basilica di San Pietro dalle 7 alle 8 del mattino, o anche la domenica fare servizio a volte anche al Santo Padre, non è da tutti. Io sono da 6 anni qui, quindi ho avuto anche l'emozione di servire e salutare anche Papa Benedetto, quindi è stata una doppia emozione perché ho conosciuto due papi.
Ritornando un po' alla vostra scuola, alla vostra vocazione, avete magari del desiderio di diventare anche voi sacerdoti, visto che fate i chierichetti a San Pietro?
Per me, allora, questa cosa della vocazione non è ancora ben definita, però devo ancora capire bene i segni che durante la mia vita ho avuto. Ad esempio, sono sempre stato in un paesino, tutta la gioventù, tutti i ragazzi erano molto diversi rispetto a me, ovvero non erano proprio legati alla religione, non credevano in nulla, anzi loro vivevano così a giornata, ovvero divertendosi e basta, senza obbedire, seguire le leggi, mentre io invece sembravo una persona che è venuta dal passato, perché ero una volta solo casa, chiesa e scuola. Cioè, è stata una mia idea, cioè, di essere chirichetto, di tentare di approfondire questa parte, cioè la religione. Una scelta mia, perché è stato forse dal cuore, perché non è stato un pensiero razionale.
Io sinceramente adesso ancora non ho deciso bene la strada, però sono convinto che in questi ultimi anni che mi rimangono del preseminario, che me ne mancano ancora due, il Signore mi possa dare un aiuto e capire la mia vocazione.
Sì, anch'io non ho capito, cioè, la mia vocazione, cosa farò da grande, però il Signore mi guiderà sul giusto cammino.
Dunque abbiamo in studio Don Luigi Portarulo, che ha accompagnato i ragazzi dal preseminario San Pio X,
sì,
che avete fatto una bella gita a Budapest.
Sì.
Possiamo sapere brevemente com'è nata questa idea di,
sì,
andare in Ungheria?
Allora, ogni anno noi con il preseminario, dove appunto ci sono i ragazzi che fanno servizio in Basilica, programmiamo anche per loro una gita all'estero. E conoscendo Don Laszlo Németh, che viene tutti i martedì a celebrare alla Cappella Ungherese per tutti i fedeli ungheresi, quest'anno abbiamo con lui concordato di fare questa gita per i più grandi in Ungheria, ed è stata una bellissima esperienza, ripagata al massimo, perché sicuramente una città, Budapest, molto bella e che non immaginavamo avesse così tante bellezze, così tanta storia, e siamo rimasti davvero molto affascinati, soprattutto i ragazzi sono stati contentissimi.
Avete fatto un programma veramente ricco, come ho,
esatto,
visto, la parte spirituale, quella turistica e anche del divertimento.
Esatto, un programma molto intenso, ma allo stesso tempo abbiamo avuto occasione di visitare sia la cattedrale a Esztergom, sia la concattedrale a Budapest, tante altre chiese molto belle, tra cui quella di Mattia Corvino, che ricordo appunto che ci ha colpito, e poi ecco, abbiamo ogni giorno celebrato la Santa Messa o in seminario o in una di queste chiese, compresa sia la cattedrale che la concattedrale, e quindi abbiamo avuto tante occasioni da un punto di vista spirituale, ma giustamente anche essendo ragazzi abbiamo avuto anche dei momenti di svago, come appunto delle belle passeggiate sul Danubio, la gita sul Battello, un pomeriggio alle terme di Szeszeny, quindi tantissime occasioni davvero. E poi anche abbiamo unito insieme anche la parte storica, potendo visitare sia il Museo del Terrore, vedendo la dominazione sia nazista che comunista dell'Ungheria, e vedendo anche nei vari posti di Budapest anche quello che ha lasciato la dominazione turca. Quindi abbiamo imparato anche tutti, anch'io stesso con i ragazzi, tante cose della storia dell'Ungheria che abbiamo visto è molto intensa.
Forse in luce di questi fatti capite anche meglio la politica,
esatto,
ungherese attuale, no?
Esatto. È stato molto molto interessante. Già di questo ci aveva raccontato un po' il Cardinale Erdo. Abbiamo avuto questa bellissima occasione di essere accolti dal Cardinale Erdo lì a Budapest, che ci ha raccontato un po' lui stesso della storia dell'Ungheria, di quella che è appunto la vita cristiana lì in Ungheria. Siamo rimasti davvero molto affascinati da tutto quello che abbiamo ascoltato, da tutto quello che abbiamo scoperto e imparato in questi giorni di gita.
Io avevo parlato prima con i ragazzi,
sì,
mi hanno fatto una bellissima impressione, perché essendo ragazzi proprio di oggi, no? Che con tutte le cose che uno si immagina, il telefonino, tutti i divertimenti eccetera, però sono molto profondi. Com'è questa scuola che avete del cosiddetto preseminario San Pio X?
Esatto, il preseminario San Pio X è un'istituzione che è in Vaticano, che è lì in Vaticano dal 1956 per volontà di Pio XII, dove vengono accolti appunto questi ragazzi delle medie e delle superiori, che appunto abitano lì e fanno servizio liturgico in basilica, ogni giorno quindi servono messe, hanno contatto con tanti vescovi, cardinali, sacerdoti che ci chiamano a servire le sante messe in basilica, e quindi è un luogo sicuramente diverso da un luogo normale, perché è un luogo dove c'è una formazione umana, una formazione spirituale, intellettuale, che sicuramente arricchisce i ragazzi di oggi e gli dà proprio questa possibilità di riflettere e meditare anche su quello che sarà il loro futuro, qualunque cosa loro vogliano fare, creare appunto una famiglia oppure diventare sacerdoti. Però ecco, è un'occasione bella e importante in cui, unita allo studio, c'è anche questo servizio liturgico e questa formazione appunto che va di pari passo, dove loro possono davvero approfondire quelli che sono i temi spirituali, i temi della loro vocazione, che purtroppo spesso oggi vediamo che nei giovani non è più quasi presente, no? E quindi è un'occasione davvero molto bella e molto importante.
Adesso ci incamminiamo verso il prossimo sinodo dei Vescovi, dedicato esattamente a questo tema del discernimento vocazionale.
Esatto.
Secondo lei, che cosa occorre per trovare vocazioni, per suscitare il desiderio nei giovani di accogliere e abbracciare il sacerdozio? In Ungheria abbiamo dei problemi di questo genere. Io so anche degli italiani sacerdoti che prestano servizio in Ungheria.
Sicuramente adesso le vocazioni sono molto minori rispetto a una volta. Non è facile, però non bisogna mai perdere la speranza, ma sempre continuare a lavorare, perché il Signore sicuramente continua a lavorare nel cuore di ciascuno, e noi come sacerdoti, ma tutti noi come laici, come cristiani, dobbiamo essere testimoni proprio per giovani appunto di quella che è davvero l'esperienza di Cristo, che ci rende persone più belle, persone più spirituali, più felici, no? E secondo me proprio la testimonianza, lo stare insieme con i ragazzi e l'insegnargli, il testimoniargli anche delle cose cristiane, può aiutare e aiuta anche i ragazzi a fare una riflessione sulla propria vocazione. E forse è proprio questo che manca nel mondo d'oggi, un mondo dove c'è troppo disinteresse per tante cose, oppure troppa attenzione su quelli che sono i mezzi come i telefonini, oppure troppa distrazione. Manca magari un momento di riflessione, un momento di meditazione, un momento in cui ciascun ragazzo trovi nel silenzio del proprio cuore quella che è appunto che la risposta agli interrogativi che l'esistenza ci pone.
Dicevamo, domenica prossima sarà la domenica delle palme e della passione del Signore. Vivremo la 32esima giornata mondiale della gioventù. Dunque compie 32 anni questo cammino dei giovani di tutto il mondo insieme al successore di Pietro. Un cammino iniziato domenica 23 marzo 1980 da Papa Giovanni Paolo II, oggi santo. Riviviamo insieme quel momento.
Oggi siete qui, cari giovani amici, per iniziare a Roma, in piazza San Pietro, la tradizione della giornata della gioventù, alla cui celebrazione è stata invitata la Chiesa intera. Di tutto cuore vi do il benvenuto. E saluto tutti coloro che sono giunti qui, non soltanto da Roma e dall'Italia, ma anche da più lontano. So che sono qui presenti giovani della Spagna, della Francia, della Svizzera, della Jugoslavia, della Germania, dell'Austria e di altri paesi. Saluto tutti voi qui presenti. Nello stesso tempo, insieme con voi, saluto tutti coloro che non sono qui presenti, ma che oggi o in altro giorno dell'anno, secondo le varie circostanze, manifestano quest'unità che è la Chiesa di Cristo nella comunità dei giovani. Quindi oggi do il mio saluto a tutti coloro che dappertutto, in qualsiasi paese di ciascuno dei 5 continenti celebrano la giornata della gioventù.
E ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Lo ricordiamo ancora, domenica delle Palme e della Passione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 21 del Vangelo di Matteo.
Ecco, in questa domenica noi abbiamo una liturgia un po' peculiare. Da una parte noi abbiamo l'introduzione della liturgia con la proclamazione di questo Vangelo, che è appunto Matteo 21, i primi 11 versetti. Poi ascolteremo le letture che preludono alla proclamazione della passione di nostro Signore nel Vangelo di Matteo. È interessante capire che questa liturgia così seria, questa domenica di passione, che ci introdurrà la contemplazione del fatto essenziale, della prima parte del fatto essenziale della nostra fede, e cioè la passione e morte e sepoltura di nostro Signore, di fatto viene introdotta ad un momento di festa. Infatti questa è una liturgia a doppio sapore, veramente pienamente pasquale. Però cominciamo da questa gioia, da questa allegria. Infatti è previsto nella liturgia che questa sia una processione che venga da fuori, esterna. Diciamo che questa è la processione per eccellenza, no? Noi abbiamo la tradizione delle processioni nella nostra liturgia, ma questa è la processione vera e propria, mentre anche la liturgia pasquale implicherà una processione dall'esterno della chiesa all'interno. Si può fare anche così, e di fatto tanti fanno così perché non si può fare di più, dall'esterno della chiesa entrare, ma è interessante questo rito di ingresso, di entrata. C'è Gesù che entra a Gerusalemme, ma l'ideale sarebbe che, non so, in una parrocchia per esempio si percorrono le vie del quartiere e si fa un corteo festante, allegro. Curioso appunto che si comincia con questa gioia, no? questo anche farsi presente. E che cosa succede? Perché questo atto pubblico? La Chiesa in questo momento proclama questo Vangelo e poi lo compie. E festanti i cristiani, agitando rami di olivo, si avvicinano alla Chiesa e vanno a celebrare il loro Signore che muore per loro e muore per tutti gli uomini. E dà senso alla vita delle persone. Perché è così importante un po' questo segno? Perché di fatto il Signore arriva così. Il Signore arriva sempre su un'asina e un puledro, questa immagine duplice che c'è in questo Vangelo di Matteo, che di fatto è compimento di una citazione che annunziava la intronizzazione del re che arriva umilmente, che era proprio il rito dell'intronizzazione del discendente di Davide. Come funziona questa cosa? Sì, Gesù arriva sempre su un giumento povero. Gesù arriva per mezzo di questi cristiani festanti che muovono le fronde e danno senso agitando i segni della creazione, stendendo i propri mantelli sotto il suo passaggio, cioè dando le proprie vite, usando della creazione come una lode di Dio. È così, il Signore si incontra così, non si incontra in vis-à-vis diretto, no, c'è sempre qualche cristiano che ci ha portato a Lui. A noi tutti la fede ci è arrivata per mezzo di un puledro d'asino, per mezzo di un povero allegro, di qualcuno che prendeva le cose della sua vita e lodava Dio con le cose della sua vita, per mezzo degli atti di qualcuno che ha capito più importante della propria immagine, del proprio mantello, dei propri ruoli, è il rapporto con il Signore. Il mondo ha bisogno di vedere questo entusiasmo. Non ha bisogno di pompe, qui non si parla di questo, qui non si parla di una visibilità scicchettosa o cose di questo genere, qui si parla di poveri allegri. Noi cristiani siamo questi puledri d'asino, noi siamo questa gente festante, noi siamo questa folla che grida: che bello che il Signore è venuto nella mia vita, che bello che il Signore è entrato nella mia esistenza, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e sia vittoria, sia gloria a colui che è nel più alto dei cieli. Noi siamo poveri, noi siamo gente con tanti limiti, ma il Signore viene per mezzo nostro. Noi siamo gente fragile, ma il Signore viene perché noi ci apriamo a Lui. Questa domenica è curiosamente una domenica in cui si contempla il dolore del Signore, ma si contempla anche che questo dolore ha bisogno di essere cantato, di essere gridato, di essere annunciato, ha bisogno di qualcuno che, come può, con i mezzi che ha, col proprio mantello, con le proprie fronde, con le proprie occasioni, dica: io ho incontrato uno che mi ama tanto, io ho incontrato uno che viene da me, mi visita, non mi lascia solo, non mi lascia in balia di me stesso. Questo è molto importante. Noi in questa domenica dobbiamo stare molto attenti al linguaggio della visibilità, che non è una visibilità che si impone. Qui non si vince niente, qui si annunzia allegramente, qui non si costringe qualcuno a venirci appresso, qui viene chi ci trova allegri. Ma come è possibile che noi abbiamo ridotto il cristianesimo tante volte a un rimprovero, a una ritualità acida, fatta di amarezze, fatta di negazioni, fatta di regole, fatta di imposizioni? Ma il cristianesimo è qualcuno che salta di allegria perché dice: il Signore viene da me, il Signore viene proprio da me, sta dalle mie parti. E questo è quello che può forse attirare qualcuno a aprirsi all'opera di Dio. Noi siamo chiamati in questa domenica a esprimere allegria, gioia, e dobbiamo anche contemplare la radice della nostra allegria: qualcuno che per noi è disposto a dare tutto, a essere insultato, ad essere flagellato, ad essere deriso e a essere ucciso. È un'altra cosa quando una persona prende coscienza che c'è qualcuno che lo ama così tanto, rispetto al momento in cui in fondo noi tiriamo avanti la nostra povera vita, tutto sui nostri poveri sforzi. No, c'è qualcuno che mi ama, sono amato, sono voluto, posso gridare al mondo che la mia vita è illuminata dalla passione di Cristo e dalla sua risurrezione, perché senza ombra di dubbio noi siamo così. Nel momento in cui si scaldano i motori per la Settimana Santa e per questo tempo che è il tempo più bello della vita cristiana, il tempo in cui noi celebriamo durante l'anno che c'è la vita nuova. Questa vita da cosa sorge? Dal fatto che siamo il reparto dei perfetti? Che siamo quelli adatti a tutto? Quelli che... No, noi siamo esinelli. Ma portiamo il Signore. Siamo poveri, ma il Signore viene con noi.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.